nel 1990 presso la Facoltà Valdese, in una serie di conferenze promosse appunto dalla Chiesa Valdese, si tiene una relazione sull'Islam a cura, introduce il pastore Giorgio Girardet, svolge la relazione il pastore Latorre di Palermo, autore appunto di un libro di dialogo fra Islam e fra musulmani e cristiani.
Sono un islamologo, non sono uno stesso. specialista su questi temi a livello accademico, ma ci tengo sempre a dire che sono un pastore, sono una persona che ha che cerca di incontrare le persone per affrontare questo grande tema importante del dialogo islamo-cristiano, che non è una cosa semplice, è una cosa importante, urgente, e che richiede pazienza e anche richiede un atteggiamento di preghiera davanti al Signore per avere l'aiuto necessario per poter affrontare questo dialogo. Molte cose sembrano strane, molte cose sembrano diverse, e poi si accorge che l'estraneità è una concezione forse anche relativa. Nell'Europa di oggi dobbiamo porci con serietà la domanda su cosa sia veramente estraneo e rispetto a che cosa, a quale Europa, a quale Occidente oggi si può parlare di estraneità. Fino a molti anni fa l'Islam era considerato come qualcosa di lontano, di totalmente estraneo rispetto al contesto europeo, finché il terrorismo arabo, la situazione in Medio Oriente come l'India, l'Intifada, il caso Rashid, la guerra del Golfo, infine la crescente presenza di immigrati musulmani in Europa ci hanno fatto toccare con mano quanto invece l'Islam sia una realtà viva, presente e vicina nella nostra società. Credo che più o meno tutti siamo coscienti anche della psicosi collettiva che nei paesi europei si è creata attorno al fenomeno islamico. Recentemente sono due le trasmissioni televisive che creano nervosismo, creano tensione e notizia, quelli sulla mafia e quelli sull'Islam. Non sto accostando le due cose, ma per dire come siano dei problemi molto, molto forti oggi nella nostra società. E purtroppo grazie anche ai mass media che in genere usano dei toni allarmistici e che non sempre rappresentano in modo corretto quando non rappresentano la faziosità. L'Islam stesso, il contesto sociopolitico, religioso, teologico dei paesi musulmani. Questo si aggiunge ad una buona dose di pregiudizi che noi in Europa abbiamo acquisito già fin dallo studio dei testi scolastici e che hanno rafforzato certi stereotipi, hanno formato certi stereotipi di un Islam aggressivo, fanatico, medievale, oppressore delle donne e integralista. Una tra le tante riflessioni sorte sulla guerra del Golfo è che questa, oltre ad accentuare gli stereotipi dell'immaginario collettivo, ha soprattutto rafforzato l'immagine della bipolarità Islam-Occidente. Questa bipolarità sembra affermarsi in sostituzione alla bipolarità ormai arrivata in disuso est-ovest. Stranamente l'anima divisa e forse ritrovata dell'Europa, mentre faticosamente rimuove e recupera molte delle cose che prima riteneva strane, ora sta forse cercando di contrapporsi a un qualcosa che sia altro da sé. Estraneo, al fine forse di ritrovare, di rafforzare una sua ipotetica identità unitaria europea. Caduto il muro di pietra che spaccava in due Berlino, forse se ne sta costruendo idealmente un altro di acqua che vorrebbe spaccare in due il Mediterraneo, in tempo non illuminato. Con la differenza però che da questa parte del muro vivono circa 7 milioni di musulmani. E questo scioglierato muro, infatti, chi lo vorrà essere dovrà farlo tra i quartieri, nelle famiglie, nella scuola, nei lavori, nei condomini, e cementandolo con arroganza, con pregiudizi, con paure, con odio, con ingiustizia. Ma l'Islam è veramente, profondamente e totalmente estraneo alla cultura europea. Si narra che un emiro musulmano siciliano una volta volesse dividere i siciliani dai musulmani, voleva ricacciare un po' sostanzialmente i musulmani berberi nell'Africa del Nord per tenere soltanto i musulmani autoctoni e altri musulmani nell'isola, e gli fu risposto dai siciliani: noi siamo uniti a loro da legami di parentela e siamo divenuti tutti una sola e identica persona. È tutto stato cancellato. Non è rimasta alcuna traccia in Europa di questo secondo periodo di cui la Sicilia e la Spagna furono protagonisti. Al di là di facili fraintendimenti, timorosi di un recupero forzato e mitico della passata presenza musulmana in Europa, ritengo comunque che sia doveroso almeno prendere coscienza che l'incontro dell'Islam con quelli che oggi chiamiamo i popoli europei non è sempre stato solo negativo, né mai soprattutto negativo. Non è stato mai fatto soltanto di contrapposizione e non è stato soltanto marginale. Non sono esistite solo le crociate. Una delle difficoltà che soprattutto noi italiani abbiamo nel leggere criticamente gli avvenimenti della storia è che in Italia, nonostante le tante occasioni storiche e culturali, forse non abbiamo acquisito una tradizione pluralista. Da secoli contrapposti in blocchi di monoculture nell'Italia dei roghi, dell'Inquisizione, della Controriforma, del clericalismo, dell'anticlericalismo, del settentrionalismo, del meridionalismo, fino ad arrivare all'Italia delle leggi. E forse noi siamo figli di una cultura diventata anticultura, che nel migliore dei casi scambia il pluralismo per tolleranza, che non sono la stessa cosa. Eppure, sia l'Italia che il resto dell'Europa di ieri e di oggi affondano le proprie radici nella ricchezza delle molte culture che in esse sono sorte o approdate. Le generazioni vissute in questo secolo, credo che siamo eredi di una conquista culturale che la criticità, il dissenso e la diversità non sono tendenze verso la dissoluzione, ma verso la costruzione. Non sono fattori negativi di una società, ma altamente. Alla nostra generazione si apre una nuova sfida in Europa, sfida nell'accezione positiva del termine, nel senso di opportunità, la presenza dell'Islam. Spero di non essere tacciato per superficiale se tento di semplificare le diverse tendenze culturali che hanno costruito l'Europa di oggi in due principali tendenze, quella laica e quella religiosa. Tendenze che hanno quasi formato una dialettica culturale che attraversa trasversalmente, almeno del Medioevo fino ad oggi, tutti gli ambiti della ricerca scientifica e culturale dell'Occidente. E le radici, credo, dell'Europa moderna possono ritrovarsi principalmente nell'umanesimo laico, nell'ebraismo e nel cristianesimo. ma l'Islam, pur non essendo direttamente e palesemente una quarta radice dell'Europa moderna, ha ugualmente e notevolmente contribuito alla sua formazione culturale. Cosa sarebbe stato il Rinascimento europeo senza i testi dei filosofi greci, recuperati in Occidente attraverso le traduzioni dall'arabo in latino, in spagnolo, in ebraico? E da poco il contributo dato dagli scienziati musulmani alle scienze matematiche, e che dire della tecnologia industriale agricola introdotta dagli arabi in Europa attraverso la penisola iberica e la Sicilia? Per non parlare di cose anche più semplici, più banali, più quotidiane, come il gioco delle carte, gli scacchi, gli uto, il carattere della novantistica araba entrato in quella europea. Molti vocaboli arabi entrati nel linguaggio di molte lingue europee testimoniano una presenza di una cultura non marginale, non entrata marginalmente in Europa. Parole come albicocco, alambicco, alto, alcova, alfiere, algebra, almanacco, ammiraglio, arancio, arsenale, azzurro, caffè, calico, camicia, canfora, caraffa, carciofo, cifra, cotone, divano, dogana, fondaco, gabella, giara, gilet, giraffa, giubba, limone, nuto, magazzino, maschera, materasso, mummia, nasta, ottone, patacca, quintale, racchetta, ragazzo e tante altre parole. Ce ne sono ancora tante altre, ma per dire che ci sono pochissime parole, sono molte le parole entrate nel linguaggio comune che vengono dall'arabo. E non perché si sono imparate leggendo il giornale allora, ma perché sono parte di una cultura di tecniche di pensiero entrate che non vivono nella cultura europea. Quando un matematico parla di argomento, di arco, di corda, di raggio, di radice, di seno, di equazione, quando l'astronomo parla di gradi, di minuti, quando il chimico descrive il sublimare, il calcinare, il distillare, usano vocaboli, tecniche e scienze arabe. Gli stessi filosofi medievali usavano un gran numero di vocaboli prettamente latini, ma con significato della filosofia e del pensiero. Luogo di grande mediazione nel Medioevo di questa cultura verso l'Europa erano le fiorenti comunità ebraiche della Francia, Italia e soprattutto della Spagna, grazie alla buona preparazione culturale dei rabbini, conoscitori dell'arabo e del volgare, ma soprattutto avversi a tutte le complessità del pensiero filosofico e scientifico del tempo. Intorno all'anno 1000, per esempio, sorgono i primi dizionari dall'arabo al latino. Toledo in Spagna, la Lorena in Francia, alcuni centri in Inghilterra, Salerno in Italia, operano nel XII secolo un lavoro gigantesco di traduzioni dall'arabo per mettere a disposizione del mondo occidentale opere di filosofia greca, di medicina, di matematica, di fisica, di astronomia, di farmacia. Alcuni dei concetti più profondi di un grande mistico musulmano spagnolo li troviamo quasi tutta la pianta nelle opere di Raimondo Tullio. Lo stesso Tommaso d'Aquino mediò il pensiero di Averroè sul rapporto tra filosofia e religione, nonché gli argomenti teologici di Al-Ghazzali contro le teorie dei filosofi greci sulla eternità del mondo. Certamente non fu marginale il pensiero sulla doppia verità di Averroè, filosofo arabo-spagnolo, che aprì la strada della libertà di pensiero e che permise, componendo la campanella, le loro articolazioni di libertà di pensiero. E un'ultima parola desidero spendere sull'importante mediazione del pensiero greco che operò la ricerca filosofica e scientifica dei pensatori musulmani con le discipline fisiche e sperimentali. Essi sostennero che una lunga e paziente osservazione della realtà delle teorie nel campo dell'astronomia e della fisica, aprendo così quell'indirizzo positivo degli studi che troveranno in Galileo e in Bacone, Occidente, il predecessore della scienza sperimentale. Dalla conquista di Granada, ovviamente conquista di Granada nel senso europeo occidentale cristiano, chiamata così nel mondo musulmano, che ha una data famosa anche per altri versi, 1492, per circa 4 secoli e mezzo la presenza musulmana scompare dall'Europa occidentale come dato sociologicamente e antropologicamente rilevante. Per tutto questo periodo l'Islam, la civiltà che ne derivò ai popoli musulmani, furono ora demonizzati, ora indirettamente idealizzati in alcuni suoi aspetti particolari, comunque relegati all'immaginario collettivo degli occidentali. Il confronto, l'incontro di persone e di culture si interruppe tra Occidente e Oriente musulmano e lo si riprese con una tragica pagina della storia occidentale e orientale insieme, con il colonialismo. Però a livello popolare permasero i fantasmi delle crociate e i radicati stereotipi dell'immagine di un mondo musulmano infedele e ostile. Pregiudizi e stereotipi rapportati nel periodo della decolonizzazione per le lotte delle popolazioni musulmane contro le potenze coloniali europee. Alla decolonizzazione seguono diverse ondate di immigrazione verso le nazioni dell'ex madre patria, comunque verso molti paesi europei. Talvolta migrazioni massicce, talvolta lente, ma continue, e che ancora durano e dureranno sicuramente. E così si ricomincia a parlare dell'Islam a partire dagli anni 50 in Gran Bretagna, dalla seconda metà del decennio successivo in Francia, Germania e nei Paesi Bassi, e dalla fine degli anni 70 diventa anche un tema culturale di dibattito anche in Italia. L'Islam in Europa viene sempre più visto non più come una realtà distante, ma come un dato sociale in via di stabilizzazione. La presenza musulmana in Europa non è una presenza di passaggio, ma una presenza stabile. Ma l'Europa conosce l'Islam? È in grado di affrontare un dialogo, un confronto, un dibattito con l'Islam? Ormai componente notevole e attiva. Certamente oggi più che mai l'Occidente possiede molte informazioni di varie fonti di qualità molto diverse. Ma in realtà il media lo conosce poco. Sulla stampa quotidiana spuntano pseudocitazioni del Corano, frasi del profeta mai pronunciate dal profeta, imprecisioni che risentono dei molti luoghi comuni aggravate spesso dall'esigenza commerciale della notizia che è diventata un prodotto e che deve essere cronaca, sensazionale e di facile comprensione. E in questa compressione della notizia tante cose importanti non ci sono più, rimangono misteriose. Molto schematicamente noi possiamo distinguere forse 3 ambiti che determinano la formazione della conoscenza e dell'immagine dell'Islam nel paese occidentale. Le università, la politica, l'immigrazione. E se non sono un eretico, vorrei anche permettermi di dire la Chiesa. E ancora schematicamente tre sono i mezzi di comunicazione attraverso le quali i detti ambiti mediano alla società la conoscenza e l'immagine del divinità: la ricerca scientifica, i mass media, la scuola, perché no, le comunità. La nascita e lo sviluppo dell'orientalismo, dell'islamologia nelle università occidentali avviene purtroppo in un periodo storico che già fa partire un po' male l'islamologia stessa, perché avvengono nel contesto della colonizzazione dei paesi musulmani, contraddistinto quindi da un netto squilibrio di rapporti. Spesso queste due discipline sono inserite nel quadro delle discipline coloniali, nascono nelle università, anche l'Italia, Napoli, anche in altre università del nord Europa, nell'ambito delle discipline coloniali, cosiddette, asservite alla migliore comprensione dei popoli sottomessi. E si configurano inizialmente come discipline soprattutto etnocentriche. Il dialogo, il confronto, l'approfondimento, almeno nella fase iniziale, è un po' messo fuori. Un aspetto negativo, soprattutto nelle università dei paesi latino-europei, è l'estromissione della teologia dalle discipline universitarie, non permettendo agli studiosi di avere gli strumenti culturali idonei per un confronto e un dialogo teologico con l'Islam, il cui fulcro è la fede in Dio. La cultura, la storia, l'ansia, la passione dell'Islam nasce dal rapporto con Dio. Se non si hanno gli strumenti teologici per una comprensione più profonda, più potenziale, l'islamologia comunque certo è andata avanti, si è evoluta, è in evoluzione. E il ruolo delle università rimane importante. Certo molto hanno fatto e fanno le università di carattere confessionale. In Italia abbiamo il Pisaio, c'è l'università di Birmingham, serie o colleges di Birmingham che hanno uno studio particolare proprio per il rapporto per la conoscenza dell'Islam. Però c'è sempre la preoccupazione che uno studio a partire da presupposti confessionali non sempre può essere libero e aperto. L'importante ruolo dell'università è lo studio più aperto delle facoltà di teologia e orientalistica, sia perché può essere un momento di incontro per i molti studenti musulmani che ci sono nelle università europee, con gli studenti europei. Cominciano ad esserci anche studiosi di notevole interesse, di notevole levatura culturale, studiosi musulmani che si sono formati in Europa, che comunque insegnano nelle università europee. È un fatto tutto sommato recente. In secondo luogo è importante l'università in questa conoscenza dell'Islam, perché un corretto, aperto e profondo studio dell'Islam prepara coloro che veicoleranno la società occidentale nella scuola, nel lavoro, nell'informazione, nella cultura, una conoscenza e un'immagine dell'Islam purificata, si spera, da incancrenirsi stereotipi. In terzo luogo perché le università sono fatte promotrici di progetti e di esperienze che hanno avuto un eco al di fuori del mondo universitario stesso. Questo non è ancora accaduto in Italia, in cui sono i docenti universitari chiamati dei convegni fatti da altri, ancora non sono, a meno mia conoscenza, fatte protagoniste di affrontare e di proporre questo dialogo alla società. Ma questo è avvenuto soprattutto nell'Europa del Nord, che dobbiamo mantenerci nel dialogo, nell'Europa centrale. Le radici dell'incomprensione dell'Islam, che abbiamo già accennato prima, sono anche da ricercarsi soprattutto nei testi scolastici. Io con altri sto lavorando in questo periodo, in questi anni, proprio sulla ricerca dei pregiudizi nei confronti dell'Islam nei testi scolastici. E qualche volta si trovano delle cose assolutamente allucinanti, soprattutto nel linguaggio. Già quando per esempio si parla di loro e noi, già mette subito il bambino delle scuole elementari e delle medie in una situazione di antagonismo, identità particolare sulla piazza. E c'è molto da fare in questo campo. E se l'islamologia è andata avanti, se l'università sta andando avanti e progredisce, prima che il frutto del lavoro arrivi a coloro che scriveranno i testi scolastici, passeranno anni. Invece è molto importante cercare di eliminare questi pregiudizi. Il dialogo può nascere quando la conoscenza non è corretta. E così anche da parte musulmana nei confronti dell'Islam c'è la stessa cosa. Ma noi in Europa siamo chiamati al dialogo, siamo chiamati alla conoscenza reciproca. Ma davanti a quale Islam ci troviamo? Questa è anche un'altra domanda di non facile risposta. Abbiamo detto prima che oltre alla ricerca accademica, un ambito della conoscenza dell'Islam è l'immigrazione. E comunque ormai è abbastanza comune chiamare musulmani o marocchini tutti gli immigrati che provengono dal Nord Africa, per esempio, o dal Medio Oriente. Prova questa di un'erronea idea di un universo umano socialmente visto da noi socialmente monolitico. Il semplicismo del linguaggio corrente comprime e occulta ogni specificità, confinando ogni cosa sotto l'espressione di mondo islamico. Il cosiddetto mondo islamico è una categoria largamente ideologica. E come l'Occidente cristiano, come il mondo cristiano, è anch'esso estremamente frammentata e policentrica, con notevoli differenze teologiche, etno-culturali, socio-economiche e politico-istituzionali. Cos'è il mondo cristiano? È possibile parlare del mondo cristiano in modo monolitico? È impossibile. E così è impossibile, è impensabile nei confronti dell'Islam parlare del mondo islamico. E ciò detto, bisogna anche subito affrontare l'equivoco in cui alcuni incorrono e incorriamo nel considerare l'Islam, senza separare l'Islam in quanto corpus teologico, dottrinario, dall'Islam diffuso invece in pratiche e credenze empiricamente osservabili nelle loro notevoli varietà e articolazioni. C'è un'espressione, credo che sia nata come pregiudizio nei confronti dei musulmani, e che quindi di getto in quanto tale, ma che bisogna comunque prendere in considerazione. Si dice che una cosa è l'Islam, un'altra cosa è il musulmano. Mi è stato detto in un momento di confronto polemico, ma non è del tutto errato, come una cosa è quello che Cristo ha detto e un'altra cosa è il cristiano. Ma un'ulteriore separazione bisogna anche farla nel rapportarsi all'Islam vissuto, all'Islam vissuto, pensato entro i confini tradizionali storico-geografici dell'Islam e dall'Islam cosiddetto trapiantato in Europa. Soprattutto dall'Islam com'è vissuto, interiorizzato, difeso dalle generazioni dei musulmani nati in Europa, che vivono l'Islam in un modo ovviamente tramandato, tormento, testimoniato dalla loro famiglia, ma in un contesto diverso da come l'hanno vissuto i loro genitori. Quindi un rapporto, un modo di rapportarsi diverso, non uguale, perché ci sono gli estremisti da una parte e dall'altra. Se mi è consentito formulare una sintesi di quanto esposto finora, a mio avviso occorre innanzitutto prendere coscienza che l'Islam ha contribuito alla formazione culturale dell'Europa, quindi non è una cosa assolutamente estranea. Che l'Islam ormai è sempre più una presenza stabile in Europa, non da fuggire. Che l'Islam non è al suo interno un blocco monolitico. Che una conoscenza corretta dell'Islam è indispensabile e preliminare per affrontare il dialogo islamo-cristiano o occidentale di Islam. Secondo me il vero dialogo, il vero confronto potrà essere iniziato quando il musulmano si ritroverà in ciò che il cristiano occidentale conosce dell'Islam e quando il cristiano si riconosce e si ritrova in ciò che il musulmano conosce del cristianesimo. Quando c'è una conoscenza corretta, rispettosa e aperta. Quello è il punto in cui forse potrà veramente iniziare il dialogo, il vero dialogo. In definitiva, non si può dialogare senza conoscere l'altro e non si può conoscere veramente l'altro senza incontrarlo. Non possiamo avere davanti l'immaginario dell'altro, dialogare su ciò che si dice dell'altro, su ciò che si scrive dell'altro, su ciò che si pensa dell'altro. Bisogna incontrare l'altro. E questo incontro avviene per noi in Europa che si sta trasformando, che si sta evolvendo, che sta cambiando. In un'Europa che qualcuno definisce post-cristiana. Tragica questa espressione. Ma altrimenti perché si lamentano i vescovi delle chiese protestanti? E che tende a porre i dibattiti comunque culturali in un terreno di laicità, che per gli europei è una conquista, per i musulmani è qualcosa con la quale si devono confrontare. Il pluralismo e la secolarizzazione sono due dei principi guida della società europea, della società moderna. Principi a cui i musulmani, almeno quelli della prima immigrazione, hanno difficoltà a rapportarsi, ma che dalle circostanze, dal contesto culturale europeo, sono chiamati a ripensarsi al di fuori dei confini tradizionali dell'Islam, a riflettere sulla loro identità culturale, politica e religiosa, a mantenere viva la testimonianza del Dio che dà loro forza, speranza e che lo hanno trovato misericordioso nella propria esistenza. Nel processo di trasformazione in cui ci troviamo in Europa, ritengo che la più grande aspettativa per i musulmani possa essere il profondo rispetto per la loro diversità, tra virgolette diversità, e un'equa stima per questa diversità che può essere arricchente per tutti, che non è una diversità da mettere in un museo, è una diversità viva con la quale ci si può confrontare, ci si deve confrontare, si è chiamati a confrontare. Ma tutto sarebbe vano e rischieremmo di avere faticato in vano se al rispetto per la diversità non aggiungessimo uno spirito costruttivo di critica reciproca. Non solo rispetto, ma anche di amore. Io mi fermerei qui, nella speranza di poter utilizzare meglio con le vostre domande qualche cosa che lasciate. Come i fedeli, il Nardo, ma come Akalkitan, la gente del libro, perché l'Islam si pensa come parte di un'unica grande religione che è nata da Dio e si pensa come l'ultima parte di questa rivelazione che Dio ha fatto, senza escludere le religioni monoteistiche precedenti, criticandole nella loro infedeltà alla rivelazione ricevuta. Ma comunque questo famoso ritrovarsi in Abramo, no? In Abramo che non era né cristiano né ebreo, che era monoteista, era adoratore del Signore, e verso cui tutti sono chiamati a essere. Quindi i cristiani e gli ebrei non sono considerati infedeli, soltanto quelli che non hanno ricevuto una rivelazione sono classificati tali. Non so se avete risposto alla sua domanda.
C'era un'altra domanda? Ora che significa la giustizia, ora la giustizia.
allora sembra che quello sia dovuto al fatto che la morte non è significasse che si espresse nel senso di farsi spugnare. Allora lo sapete, se sai qualcosa di questa storia, quali meccanismi sono scattati, che cosa questo può significare del rapporto del duello in caso attraverso quell'ampio e anche questa parola italiana che non si spiegava di contrario. La seconda domanda invece è un incontro, cioè tu hai parlato giustamente dell'esigenza di non guardare al mondo islamico come un fatto monolitico, così come non si può guardare al cristianesimo come un fatto monolitico, è tutto quello che si fa per guardare. Ma hai parlato anche di articolazioni molto ampie, di cui non sappiamo anche nemmeno io, non so quasi nulla. E forse mi domando se non valerebbe la pena in queste articolazioni di spendere qualche parola di più per conoscere di che cosa consistono quelle diversificazioni che fanno del mondo arabo un fatto complesso e digno di attenzione.
Destinato a restarci. Ecco, io mi auguro che qui perché in Europa questo venire qua è difficile, un incontro tra questi due popoli, ma anche per la cultura islamica, significherà, io penso, una possibilità di fioritura, una possibilità di sviluppo, in cui anche il nostro apporto penso che sarà estremamente determinante, sollecitato.
Io credo a questo punto, sentiamo ancora una... Sì, ci sono...
sarebbe utile forse promuovere, so che la rivista Confronti lavora su questo tema,
facile da essere ovest, e da questo anche ha un contributo a tutta l'Europa dell'Islam est europeo, che c'è significativo. E ecco, 23 milioni e mezzo di musulmani europei, non immigrati. L'esperienza io l'ho fatta direttamente durante la carovana per la pace che abbiamo fatto in Jugoslavia nel mese di settembre. Insomma, a Sarajevo 40% di popolazione sono musulmani, è stato il posto nel quale abbiamo trovato maggiore tolleranza, accoglienza. Venivamo da un'esperienza di Croazia e Slovenia, fortemente cattolica, fortemente conflittuale, venivamo da una Serbia fortemente ortodossa, fortemente anch'essa conflittuale. Abbiamo trovato invece una regione musulmana accogliente, tollerante, piena di paura anche politica, ma nella quale la catena umana che ha collegato la cattedrale cattolica, ortodossa e le molte moschee, si è conclusa la sera con un dibattito sul ruolo delle religioni nella facoltà teologica islamica, estremamente aperto e tollerante, con una condanna di ogni utilizzazione della religione fatta dai docenti islamici in questo contesto. Secondo, su questo quindi, proprio per conoscere un volto diverso, il volto europeo dell'Islam, mi pare che avremo delle di opportunità che ci esistono molto. Secondo, sulla situazione concreta dei musulmani in Italia, le difficoltà che incontrano, e non so, questo caso recente di Abbiate Grazie, questo giovane marocchino che nell'ospedale è stato fatto i trapianti senza chiederne il permesso, indicandosi sulla legge italiana, probabilmente richiede questo ed altre cose sulle quali potresti informarci maggiormente, sensibilità, un lavoro politico di trasformazione che abbiano ad essere accolti e rispettati anche nelle nostre situazioni.
Beh, io credo che abbiamo raccolto quel numero di domande, aggiungerci un paio. Volevo soltanto venire in mente una vignetta per il dialogo, che non riguarda soltanto i musulmani. Si vede un grasso bianco, diciamo seduto sopra un nero, come rosso, il quale dice da sotto, dice, io volentieri dialogherei con te, ma non potresti andarti a sedere in qualche altra parte? Ecco, qualche volta i problemi del dialogo sono questi. E un'altra questione sulla tolleranza al fanatismo, il nostro stereotipo del fanatismo musulmano. A parte Simone de Montfort, diciamo il massacro degli albigesi e tante altre pagine bellissime della nostra storia occidentale. Venendo dall'Oriente europeo, là dove gli ortodossi si sono trovati a contatto sia con gli occidentali cattolici, sia con gli orientali musulmani, dicono era meglio con i musulmani perché ci riconoscevano una tolleranza che i cristiani occidentali non ci riconoscevano. Questa diciamo una piccola battuta per improvvisare il discorso. Io la domanda riguarderebbe piuttosto sopra che tipo di identità si va sviluppando tra i musulmani ormai nativi dell'Europa, anche dell'Italia, diciamo di seconda generazione, e in che modo possono rendere compatibile l'osservante, diciamo un musulmano che si trovi all'estero, tra virgolette, fuori dal suo ambito culturale, storico, in che modo possono venire, diciamo così, accordarsi con la civiltà occidentale. Un'altra piccolissima domanda, ma vedo che sono già tante, questa faccenda dei figlioli di Abramo, vero? A noi cristiani non ce la mai venuto in mente, l'ebreo, piuttosto figli di Mosè e di Abramo, almeno per i musulmani, è importante questo riferimento, oppure è pura ideologia con la quale lanciamo i dialoghi?
Deriva di Lima, che significa
impatto con una giustizia formale di poco aderente alla realtà, che ha significato insomma rispetto, forzatura, violenza, eccetera, no? Quindi io non accetto questa relazione diretta, e con un po' la parola nice in inglese, che significa grazioso, ma che deriva da nesci, che significa cretino in latino, quindi non si può provare. Di parlare della mistificazione del mondo musulmano, ma anche una bassa tema per cui parlare. Cioè, ovviamente noi sappiamo c'è la grande separazione dei grandi, importanti rami dell'Islam, il sunnismo, lo sciismo, il calicismo, che era abbastanza minoritario, ma poi all'interno del sunnismo ci sono delle varie scuole sunnite, della scuola marachita, ammadita, latita, sciita, eccetera. Poi nello scismo stesso sono diverse come c'è l'ismailismo, c'è la chiesa decimana, sono gli israeliti, insomma, ma non nasce, anche quando noi parliamo dell'Islam ortodosso in sé, cioè un teologo musulmano sunnito, ortodosso, eccetera, o una corrente particolare, ha delle sfumature in altre zone del mondo musulmano stesso, insomma tipiche anche. Per esempio, un fatto interessante che si è ritrovato nel dibattito culturale musulmano europeo, cioè tra i musulmani stessi, è che tante diversità che si pensavano di riferirsi al Corano, alla teologia, e poi erano visti che erano più che altro differenze culturali dell'indonesiano, del magrebino, e che si sono confrontate alla ricerca di un Islam, quasi come il minimo comune denominatore. Quindi c'è anche questo aspetto. Ma io mi vorrei fermare qui, tu vuoi che con me? Ti ringrazio. Poi poi il fatto che parlava la signora anche del tentativo di comprendere il mondo musulmano, quindi o di scusare le imperfezioni della stampa, dei mass media. Però questo denota che se ci deve essere una conoscenza deve essere corretta, perché altrimenti si rafforzano gli stereotipi. Questo il problema non è che invece di dire che si trova nella sura numero 5 e si trova invece nella 18, magari fossero queste le imprecisioni, ma sono delle cose che non c'entrano proprio niente, cioè mettere insieme un versetto del Corano che dice altro per commentare un fatto che non ci attecca di niente, se non riferisce a un musulmano stesso. Ma secondo, ci sono per intendo questo. Per esempio tutte le citazioni sulla guerra santa non sempre sono così vive, anzi molte volte sono proprio forzate, no? Quindi ovviamente non è che dobbiamo minimizzare l'Islam, ci sono delle cose sulle quali non concordiamo, che non comprendiamo, sulle quali ci distanziamo, eccetera. Ma purché il dibattito sia corretto dal punto di vista scientifico, di conoscenza, insomma, e che se uno non conosce non parli almeno, no? Si informi prima, almeno questo. Invece molte volte si passa tutto. E poi un grosso problema dell'informazione è che conoscendo poco, in genere i giornalisti, il mondo musulmano, ci sono quelli che si informano, che... ma poi tutto si prende dalle agenzie di stampa, che sono quei 4-5 più importanti, e si passa tutto come verità. Ma poi ci sono degli errori enormi e vanno avanti così e si perpetuano queste cose, bisognerebbe dare un taglio. Poi anche le agenzie di stampa, cioè 4-5 agenzie di stampa, non c'è proprio una pluralità di espressioni e di pensiero, insomma, tale da avere un confronto. Molte volte sono sempre mediate, poi si arriva a 2-3 fonti, magari a 2 soltanto, che sono sempre di una stessa tendenza. Quindi anche lì c'è un problema notevole nelle condizioni dell'informazione. Lei parlava anche del come se lei si lamentasse che i preti non fanno toccare l'ostia consacrata a un musulmano. Ecco, ma come, ma che tolleranza è? No. Insomma, ci sono anche dei nuovi sacri, dei simboli sacri interni a quella religiosità e a quella spiritualità, non si capisce perché non si debbano rispettare. No. Ovviamente i processi culturali, la teologia stessa, sono sempre in fermento, in movimento, quindi noi molte volte, se noi guardiamo la storia della tolleranza, comunque la storia dell'evoluzione del pensiero occidentale, non c'è bisogno di andare per secoli indietro per vedere di quanto oscurantismo ci fosse fin di tempi più recenti. Anche il fatto stesso delle donne, da quanto tempo c'è l'emancipazione della donna in Occidente? Quindi noi pensiamo che siccome noi ci siamo già arrivati, non si capisce perché gli altri non vengono già immediatamente. Sono dei processi storici che hanno bisogno dei loro tempi e soprattutto, per esempio, ci sono anche dei movimenti femministi musulmani, donne musulmane in Argentina, in Egitto, che si muovono con notevole difficoltà, che comunque è qualcosa che è iniziato, ma che non desiderano questi movimenti prendere qualcosa di strano e riportarlo nelle loro categorie culturali, ma desiderano affrontare questo problema a partire dalle loro categorie, quindi i processi sono più lenti e anche più complicati. Il problema è anche come c'è stato questo arricchimento nel periodo della Spagna, che ci debba essere anche oggi. Ovviamente il dialogo è fatto di parlare e di ascoltare. Se fosse soltanto unidirezionale non sarebbe più dialogo. L'Islam europeo, i diversi intellettuali musulmani che conoscono sia la loro cultura, la loro teologia, sia la cultura dell'Occidente, hanno cominciato da diversi anni a ripensare, a rivedere, a rielaborare il loro pensiero ed essere musulmani in un contesto europeo. Ma i processi culturali, perché si arrivi a delle conclusioni, ad un dibattito che passi poi nel popolo dei fedeli, sono anche questi lenti. E ovviamente ci sarà senz'altro un periodo di conflittualità, un periodo di scontro, anche all'interno del mondo musulmano stesso. La generazione nata in Europa vive la sua fede in un contesto diverso di per sé delle generazioni nate in Egitto e in Arabia. Il fatto che non puoi fare o che sei impedito di fare la tua preghiera 5 volte al giorno, no? O che tu vai a scuola per mangiare nella mensa scolastica o nella mensa di lavoro e il cibo non è canonico, diciamo, non, sono delle difficoltà enormi e questo diventa il grande jihad della vita. Jihad, guerra santa, significa, viene da jihad istabilillah, cioè lo sforzo, l'impegno nella via di Dio, no? Questo è il grande impegno anche per il musulmano che vive a Roma o a Palermo o a Birmingham, di fare la sua preghiera, insegnare l'arabo ai bambini, insegnare il Corano, l'essere sepolti in terra musulmana, come si fa? Cioè, sono tanti problemi che vengono fuori e che pian pianino vanno avanti. Il grande problema della Sharia, la legge musulmana, no? Che è un dibattito di grossa portata, che investe sia il dialogo all'interno della realtà, sia il dialogo dell'Islam europeo nei confronti della legislazione europea, il diritto di famiglia. Per esempio, nel mondo musulmano i bambini, i giudici vanno in un divorzio a figlia del bambino alla madre, ma questo per esempio in genere non è concepibile perché la legge musulmana che lo affida al padre, c'è una conflittualità di competenza giuridica, no? È come se venisse una legge statale e impedisse chiedesse a un cristiano di leggere la Bibbia, cosa fa? Perché la legge dice di non leggere la Bibbia e noi non la leggiamo, ecco, sono delle conflittualità che noi magari sorpassiamo perché ci sembrano banali, ma che sono invece di un'importanza enorme, no? E che hanno bisogno di un enorme tempo, un enorme sforzo di pazienza, di comprensione. Si cercherà di arrivare a delle risposte, non a dei compromessi, spero, ma comunque a delle risposte degne. È ovvio che ci dovrà essere una conflittualità in questo dibattito, nel senso positivo del termine, perché un dialogo fatto di tolleranza, così come si intende adesso, cioè, tu pensa quello che vuoi tu e io penso quello che vuoi tu, tu mi hai detto quello che pensi tu e io ti dico che non è questo il dialogo, il dialogo è anche scontro, confronto, per arrivare anche a una sintesi del dialogo, no? Che spaventa, perché è sempre un cambiare se stessi, no? Perché in genere si può cambiare l'altro, no? Anche in genere devi arrivare a delle costruzioni di mezzi tante volte, oppure fermarsi. Il fatto dell'incontro che chiedeva anche tra musulmani e protestantesimo in Italia. Ovviamente il protestantesimo è molto più minoritario di quanto noi pensiamo. No? Quindi e poi comunque si fanno delle cose. Ovviamente noi abbiamo dei luoghi di incontro, di lavorazione, di ricerca. Per adesso sono soltanto nella federazione a servizio dei migranti o in certe commissioni ecumeniche, per esempio questa della ricerca dei diritti nei testi scolastici. È un tentativo, ma è uno sforzo comunque enorme anche data la nostra mole. Quindi, poi c'è anche l'immaginario musulmano nei confronti del mondo occidentale che è visto anche molto politico, perché noi non è del fatto chiaro la divisione tra protestanti, tra cattolici, nel protestantesimo, tra battisti, valdesi, metodisti, e dopo già si pensa ogni anno che anche i cristiani non sono tutti capire, adesso sono rotto, io non devo esprimermi, perché ma molti immigrati musulmani che vengono anche da stati sociali che non hanno una preparazione culturale elevata, non cioè, ce ne sono molti che ce l'hanno, se non prendono in mente, però questa divisione all'interno del cristianesimo la imparano a vivere, anche se la conoscono concettualmente, però non è di facile comprensione. Questo fatto del voto europeo degli Stati di cui parlava è una cosa su cui si lavora, soprattutto su cui dibatte l'Islam odierno. Certo ci sono già due tensioni, perché per esempio la generazione musulmana nata in Europa, in Italia ancora non siamo la seconda generazione, ma in Inghilterra, in Francia sì, in Germania sì. Molte volte, cioè, in genere, sono in una situazione sociale emarginata, quindi sono in una situazione di conflittualità già con la società in cui vivono. Quindi questo porta a viziare sia la loro identità sia il loro rapportarsi alla società, chiamiamola di accoglienza, che per loro è la loro società, perché sono nati nel contesto europeo. Comunque c'è uno sforzo notevole da parte soprattutto degli intellettuali musulmani di ricomprendersi, di pensarsi, di riflettere sulla loro particolare posizione di essere musulmani ed europei, no? Che tutto sommato è una cosa nuova, sì, dobbiamo andare alla Sicilia e alla Spagna, ma lì erano praticamente diventate dalla Rosanna, in un certo senso terra musulmana, quindi questa radice comune delle religioni monoteiste in Abramo è sentita nel mondo dell'Islam. Ed è uno dei, per esempio, in quasi tutti gli incontri islamo-cristiani in cui ho partecipato, ogni volta che ha parlato di imam, per esempio, in genere cita del Corano, che si parla di Abramo, eccetera, che non era in questo né quello, ma quindi questo è un punto di aggancio. Io conosco personalmente una sola dogmatica che mi ha passato una volta detto lo Santo, francese, una dogmatica francese del progetto protestante, qui affronta il dialogo con l'Islam partendo appunto dalla discendenza di Abramo. Però lui si pone anche una riflessione abbastanza critica su questo, perché lo ripete nel contesto cristiano, ma non è abbastanza della teologia musulmana. E lì è tutta una pista, non dico da esplorare perché già cominciato, ci sono già decenni, anni che teologi e islamisti cristiani hanno riflettuto su questo, no? Si aspetta ancora che ci sia una controparte musulmana per avviare ma comunque per continuare, per far maturare questo. Non so se ho risposto a tutti.
Ancora tempo per alcune altre domande. Ecco qui, signora, viene qua.
Storicamente una delle religioni più tolleranti è stato l'Islam. E quando durante le invasioni sembra una cosa inconcepibile, ma è stato così, non voglio, questo è un dato storico. Dove l'Islam arrivava, non imponeva l'Islam, imponeva una tassa ovviamente. Poi gli emiri si sono un po' preoccupati con le conversioni perché questa tassa non la pagava più nessuno, una tassa anche per i musulmani, questa è una battuta, ma per dire che il Corano stesso dice di non imporre con la forza l'Islam, soprattutto alla città, cioè ai popoli della libera, ai cristiani e agli ebrei. Ovviamente c'è una cambia integralista che è quella più aggressiva, quella più indisponente, ma non è la maggiorità, è quello che fa più paura, è quello dell'immaginario collettivo, ma non, la Francia integralista non è la maggiorità. E penso che sia anche uno stereotipo questo di vedere l'Islam che impone con la forza. Non mi sento di dover affermare questo. Ah, il fatto della donna. Questa domanda ci estende, io mi ero meravigliato che per la prima volta lei aveva accennato un poco, ma per la prima volta non era stata fatta questa domanda sulla situazione della donna.
Sì, ma il Corano non significa fare il verso del Corano, non c'è scritto che Mohammed aveva più donne che poteva dominare la donna, l'aveva una sola.
Il Corano dice qualche cosa di più. Il problema è un po' più complesso, l'emancipazione della donna è un problema dal nostro punto di vista e dal punto di vista delle donne musulmane, io non so cosa dire su questo tema, è un dibattito aperto nel mondo musulmano. Ovviamente se noi consideriamo, ripeto, già come ho accennato poco fa, quando l'emancipazione della donna, e se l'emancipazione della donna sia effettivamente una realtà nel mondo occidentale, dobbiamo anche darci una risposta onesta. Ad Appenzell le donne hanno fatto da quest'anno, per dire l'esempio più nel cantone di Appenzell in Svizzera, le donne prima non potevano votare, il voto alle donne è sempre stato dato dopo. C'è uno slogan che tante volte circola anche in ambienti occidentali, gli stessi diritti ma anche le stesse opportunità. Ovviamente le donne che dicono la legge si dice che siamo uguali, però poi di fatto c'è un privilegio nei confronti dell'uomo. Questa situazione è ancora in evoluzione nel mondo occidentale, ovviamente noi abbiamo già costruito una società che è diversa da quella musulmana e penso che dobbiamo anche aspettare i tempi della società musulmana. Non è visto con semplicità questo problema del mondo musulmano. Ovviamente ci sono le frange più rigide, più intransigenti, è comunque qualcosa che siccome è dentro la rivelazione stessa nel Corano, ha delle difficoltà maggiori per progredire, perché è scritto nel Corano che l'uomo è un gradino più in su, quindi non è di facile risposta a una situazione del genere. C'è un nemico per l'islamista musulmano che di volte si rifiuta sempre di rispondere quando sempre puntualmente gli fanno la domanda sulla situazione delle donne. Perché già questo è pregiudiziale.
Ci sono molte donne che stanno facendo.
Sì, sì,
sì. Sottolineare la tolleranza insita nel messaggio musulmano. Noi per esempio diciamo a proposito della separazione, del divorzio, ci accorgiamo che ci sono proprio delle indicazioni precise di rispetto della donna che si vuole separare, un tempo specifico e delle condizioni specifiche, non una cesura netta, un'indissolubilità automatica. Per cui è, si dice poc'anzi, un problema complesso. Ma io volevo sottolineare un'altra cosa. L'Islam significa connessione, no? Significa adorazione, forse anche molto semplicistici. Però volevo cercare di capire meglio in che modo questa condizione, questa operazione, non c'è nessun tipo di armata, ma divina, evidentemente uguale per tutti, implica anche il senso di responsabilità individuale. E in che modo un musulmano, soprattutto che vive in Europa, approfondisce il concetto di separatezza tra Stato e religione. Cioè noi abbiamo, diciamo, un concetto in Europa abbastanza diffuso, almeno nella cultura laica, per cui allo Stato spetta un determinato ambito e la cultura religiosa un altro. Mentre diciamo negli Stati musulmani diciamo che questo concetto non è molto sviluppato, anche con una tradizione culturale antica, perché lo Stato è uno Stato comunque sviluppato su base teocratica, no? Perlomeno tende ad essere tale. Allora, in che modo il musulmano vive in Europa senza questa contraddizione, se c'è?
Qui abbiamo capito. Ma nell'Islam non c'è separazione, questa è una cosa classica ormai. Tutto è sotto la misericordia di Dio. Quindi non c'è un ambito escluso dalla volontà di Dio. Questa separazione che noi facciamo tra società e religione in ambito musulmano non esiste. L'Islam si configura come Dio o Almino, religione e società. E dove il concetto di società e il concetto di religione già appartengono a categorie diverse rispetto a come la concepiamo noi. Questa è una delle conflittualità, se vogliamo, del pensiero dell'elaborazione di un sistema ambiente, conflittualità, è uno dei nodi da sciogliere, no? Non si vuole arrivare a dei compromessi, ma a delle risposte, a delle mediazioni. Anche perché noi abbiamo una lettura del Corano molto diversa, ovviamente, come lo hanno filmato. Anche per riprendere quello che diceva prima Franco, cioè il confronto non è tra Corano e Bibbia, sono due cose ontologicamente e teologicamente diverse. Il Corano non si può paragonare a Cristo, non alla Bibbia, perché Cristo è la parola di Dio e la rivelazione piena, è così nel Corano, e il Corano è la rivelazione di Dio, è la parola. Forse è anche forte dire, non so se sia anche teologicamente corretto, ma comunque anche gli altri musulmani lo usano, che nel cristianesimo la parola si è fatta carne e nell'Islam si è fatta testo. No? Anche se è un po' tirato, ma comunque è qualcosa che grosso modo ci fa comprendere. Per cui anche quando, voi immaginate, anche quando il Corano afferma una cosa sulla donna, che l'uomo è un bambino, più suppone dei nodi teologici notevoli, non è come se fosse scritto nella Bibbia per cui lo possiamo contestualizzare. Gli orientalisti e gli islamici lo contestualizzano, ma è impossibile dal punto di vista della teologia teologica musulmana, almeno fino ad oggi, contestualizzare per esempio il Corano. C'è una corrente di intellettuali abbastanza recente, relativamente recente, che ha tentato questa via, che tenta questa via, e che ha pagato anche di persona con la morte anche questa via. Quindi dobbiamo aspettare che i processi culturali possano andare avanti.
Questa linea, ho fatto un attimo due cose qua, in quella direzione, a me interessa capire
modo l'Islam oggi si confronta con la modernità? Intendo, non vogliamo modernizzare l'Islam, non vogliamo islamizzare la modernità. Ecco, vorrei sapere su quali binari si svolge e che base di massa ha uno sviluppo di questo genere, o se il lavoro di alcuni intellettuali, diciamo così, troppo ingrati o necessitati. Quanto riguarda la tolleranza degli altri, cominciamo a discutere se i testimoni di Geova in Italia hanno diritto o no di rifiutare le costruzioni di sacro. Non c'entra niente l'Islam, ma c'entra una certa nostra mentalità totalitaria. Parola, lo vogliamo sentire Mansur.
Casi di violazione dei diritti della persona.